Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi ci sono una serie di coincidenze nell'anno liturgico, proprio che cadono questa domenica, per cui succede che le letture di questa domenica praticamente si commentano da sola l'una con l'altra e quasi non ci sarebbe nemmeno bisogno di stare a spiegarle, ma vi do solo qualche piccolo spunto. Allora, dicevo, oggi è la quarta domenica di Luca ed è la 18ª domenica dopo Pentecoste. Nello stesso momento cade la domenica dei Santi Padri, che è la domenica più vicina all'11 di ottobre. I Santi Padri del Settimo Concilio Ecumenico, Secondo Concilio di Nicea. Allora, dicevo, queste letture si completano a vicenda, perché avete sentito che la prima lettura evangelica è la parabola del seminatore e San Paolo, nella prima lettura che abbiamo fatto, parla del seminare largamente e seminare scarsamente. E l'altra, appunto, l'altra lettura era quella dei Santi Padri, della luce che non deve essere nascosta, ma deve essere messa in modo visibile a tutti. E San Paolo spiegava, scrivendo a Tito, come si devono comportare i cristiani delle comunità per non, uso un'espressione un po' forte, per non essere persone inutili. Allora, nella nostra vita noi ci troviamo sempre davanti a una scelta. C'è stato un filosofo del secolo scorso che una volta, discutendo con un allievo, disse una cosa di questo genere. Disse: sai, io non credo che noi siamo in questo mondo per divertirci. Cioè, voleva dire che la vita è una cosa che deve essere presa seriamente e non dobbiamo pensare sempre a noi stessi. Ecco, dicevo, c'è questa scelta: pensare a noi stessi, quindi incentrare tutta la nostra vita su di noi e sul nostro benessere personale, oppure pensare a Dio, o anche più in generale pensare agli altri, e quindi mettere in secondo piano la nostra, quelli che sono i nostri desideri, quella che è la nostra realizzazione personale e quello anche che è il nostro benessere. Le due cose non possono andare d'accordo, perché chi sceglie di stare bene con se stesso, di fatto sta scegliendo di tagliare i ponti con Dio. Si può illudere di avere lo stesso una vita spirituale, si può illudere anche di essere una persona spirituale, ma in realtà chi sceglie se stesso ha scelto se stesso e non ha scelto Dio. Chi dall'altra parte sceglie Dio si deve aspettare la tentazione continua di vedere che quelli che invece hanno scelto se stesso stanno tanto meglio. Ecco, l'Apostolo, quando parla del seminare largamente o seminare scarsamente, parla anche di questo. Lui si sta riferendo al fatto di largheggiare con i poveri, sta parlando principalmente dell'elemosina, cioè del fatto di destinare una parte dei propri beni ai più poveri. Ma noi lo possiamo intendere anche in un senso più profondo, senza escludere questo ovviamente, che comunque è un aspetto della vita cristiana, appunto il non tenerci il superfluo per noi, ma lo possiamo intendere anche in un senso più profondo, proprio se lo leghiamo con la parabola del seminatore. Il seminatore cos'è? È Dio che getta il suo seme, la sua parola. E questa parola, se ci fate caso, Dio la fa arrivare dappertutto. Questo seminatore della parabola è esattamente il contrario di come sarebbe un seminatore di oggi, perché oggi si fanno le colture intensive, si cerca di sfruttare ogni centimetro quadrato di terra disponibile e solo quella. E così tutto il seme disponibile si usa per la terra buona. Non si va a buttare il seme nella strada o in mezzo alle spine o in mezzo alle pietre, perché tanto è difficile che lì ci possa nascere effettivamente qualcosa. Invece questo seminatore della parabola lo fa così, senza nessuna economia, non si risparmia minimamente. Dio la sua parola la fa arrivare a tutti, non solo a quelli che più facilmente la ascolteranno, ma anche a quelli che probabilmente non la ascolteranno mai. Però Dio la sua parola la fa arrivare anche a loro, attraverso la Chiesa principalmente, attraverso le opere dei Santi, attraverso anche le opere del singolo cristiano. Perché noi in tutto questo abbiamo la nostra parte. Noi intendo non solo noi come Chiesa, che poi dopo significa i preti e i monaci, ma noi come ogni singolo cristiano ha una parte in questo e deve con la sua vita fare vedere agli altri la parola di Dio, senza bisogno di stare lì a ripetergliela a memoria, ma semplicemente se un cristiano ama il suo prossimo se ne accorge. Se un cristiano è veramente una persona che si preoccupa degli altri, gli altri se ne accorgono. E quindi vedranno anche nella vita di ognuno di noi, vedranno la predicazione della parola di Dio. Quindi noi abbiamo una parte in questo. E abbiamo una parte non solo con gli altri, ma abbiamo una parte anche con noi stessi, perché ognuno di noi ha la necessità, sì, di pensare a se stesso e al proprio benessere spirituale, ma in senso reale, non al benessere spirituale secondo la mentalità del mondo, ma al nostro benessere spirituale secondo la mentalità di Dio. E allora noi dovremmo sempre riflettere su una cosa: quanto questa parola di Dio io l'ho fatta scendere profondamente dentro di me. Io non devo solo seminare largamente per quanto riguarda il distribuire agli altri, io devo seminare largamente anche su me stesso. La parola di Dio la devo fare scendere dentro di me, perché sennò, se non scende, non germoglia. E questo vuol dire tante cose, vuol dire leggere le Sacre Scritture, vuol dire pregare, vuol dire fare i digiuni della Chiesa, ma vuol dire, oltre a tutte queste cose, prendere sul serio tutta la vita cristiana e non relegare la nostra vita cristiana a quello che noi facciamo la domenica mattina, oppure alle preghiere del mattino o alle preghiere della sera. Noi che siamo cristiani ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni. E tutti i giorni lo dobbiamo ricordare prima a noi stessi, per seminare dentro di noi, e poi dobbiamo farlo vedere agli altri, per seminare su di loro. Oggi poi cade anche appunto la memoria dei padri del settimo concilio ecumenico, il secondo concilio di Nicea. E avrete sentito appunto che San Paolo esorta Tito perché provveda a che i suoi figli, quelli della sua comunità, facciano vedere, appunto come ricordavo prima, di non essere gente inutile, facciano vedere che sono cristiani attivi, che si danno da fare per la Chiesa, che si occupano dei bisogni di quelli che passano. Ecco, perché la Chiesa ci fa leggere questo in questa domenica? Voi sapete che il settimo concilio ecumenico è stato riunito per un motivo, che è stata la crisi iconoclasta. A un certo punto nella storia della Chiesa alcuni hanno cominciato ad avversare l'uso delle sante immagini e a dire che non era giusto venerare le sante immagini. Ed è stata una lotta lunga, anche perché nel mezzo c'era l'imperatore che stava dalla parte degli iconoclasti, e quindi ci furono persecuzioni. Ci fu un concilio. Questo concilio sancì l'ortodossia, cioè il fatto che il culto delle icone è perfettamente legittimo, ma nonostante questo l'iconoclastia continuò, l'eresia iconoclasta continuò, e ci vollero altri anni, molti anni, prima che la cosa fosse domata del tutto. Oggi nessuno nella Chiesa ortodossa si azzarderebbe mai a dire che le icone sono una cosa che va contro la fede. Però pensate, c'è stato un momento in cui dentro la Chiesa c'erano tanti che dicevano questo. Ora, perché c'erano tanti che dicevano questo? Così siamo alla seconda riflessione importante di oggi. C'erano perché non avevano capito perfettamente qual era il senso delle cose che loro credevano. Noi perché veneriamo le icone, nonostante che per esempio nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, si dice che le immagini non vadano venerate? C'è un motivo, se no lo stesso lo facciamo. Lo facciamo perché mentre il Dio dell'Antico Testamento non si era ancora incarnato, e quindi era un Dio invisibile, e quindi non poteva essere raffigurato in nessun modo, perché raffigurarlo voleva dire trasformarlo in un idolo, come facevano i popoli vicino a Israele. Ma con l'incarnazione Dio si fa visibile, e allora per questo noi rappresentiamo il Cristo. E per questo rappresentiamo i santi, non come divinità inferiori, i santi, ma semplicemente come persone che nella loro vita sono riuscite a fare risplendere, a essere cristiani pieni, a fare risplendere la luce del Cristo, e essere loro tante immagini del Cristo, diverse, perché noi siamo tutte persone diverse, e quindi è normale che ognuno sia un'immagine in un modo diverso da come lo è un altro. Ecco, al tempo di questo dell'eresia iconoclasta, molti a questo non l'avevano, non c'erano arrivate, non credevano veramente e fino in fondo che Dio si fosse fatto uomo. E quindi l'eresia iconoclasta era un po' un modo per dire che Gesù Cristo non era veramente Dio, o se era Dio, allora non andava rappresentato. Ora, questa è una cosa che è successa spesso nel corso dei secoli, che in realtà dove vediamo spesso che una eresia in realtà ne nasconde un'altra. Oggi sapete che la grande discussione che c'è nella Chiesa ortodossa è quella che riguarda l'ecumenismo. Quando noi diciamo che l'ecumenismo è un'eresia, non vogliamo dire che è sbagliato salutare il prete cattolico se passa, o che è sbagliato che ci sia anche qualche momento di come dire, scambio di opinioni su come affrontare problemi problemi di oggi, per dire una. Ecco, noi contestiamo un'altra cosa, contestiamo il fatto di pregarci insieme, ma non solo questa cosa, perché il pregare insieme con gli eretici è una infrazione dei canoni, di suo non è un'eresia. L'eresia qual è? L'eresia è pensare che la Chiesa non sia tutta visibile, o meglio, l'eresia è pensare che la Chiesa ortodossa non sia la Chiesa visibile, cioè che la Chiesa sia divisa. Noi nel credo diciamo che crediamo in una chiesa, una, non in tante chiese. E quindi il movimento ecumenico, il suo, nasconde sotto una veste apparentemente spirituale, che è quello dell'amore fraterno tra persone che appartengono a diverse confessioni cristiane, ecco, sotto questa veste nasconde questa idea che la Chiesa non è unita, la Chiesa è divisa. Ma noi sappiamo che la Chiesa non è divisa. E allora vedete che il movimento ecumenico è un'eresia da questo punto di vista, perché nasconde una dottrina, che è quella della divisione della Chiesa, che non è ortodossa. Esattamente come l'iconoclasmo, di suo, cosa c'entra? Uno può dire perché l'iconoclasmo deve essere un'eresia, ma perché sotto la scusa della fedeltà alla scrittura, che nella scrittura c'è scritto di non farsi immagine, c'era sotterranea l'idea che Cristo non era davvero Dio incarnato e che quindi non potesse essere rappresentato Dio nella forma del Cristo. Noi dobbiamo sempre stare attenti, perché le eresie nella storia della Chiesa non si presentano mai con la carta d'identità, io sono l'eresia tale e dico questo. Generalmente si presentano in maniera spirituale, cercando anzi di trovare appigli nelle Sacre Scritture, oppure anche nella tradizione della Chiesa. Quante persone ci sono che professano, per esempio, una eresia, che è quella dell'apocatastasi, citando opere dei padri della Chiesa, però citano opere prima di tutto staccate dal loro contesto, e secondo, i padri della Chiesa non è che siano necessariamente infallibili in ogni singola pagina del loro libro. Quindi non basta prendere una citazione della scrittura o una dei padri per dire sto dicendo una cosa ortodossa. Bisogna prendere il consenso di tutti i padri e il consenso della scrittura. Ecco, questo è un motivo in più per pensare alla parabola del seminatore, come vi dicevo prima, come un seminare dentro noi stessi. Perché noi, per riconoscere quelli che sono anche, possono essere anche pericoli nel mondo di oggi, che finché sono pericoli che vengono normalmente contestati dalla Chiesa, come può essere appunto l'ecumenismo, o certe forme di spiritualità molto degradata che purtroppo ci sono ancora oggi, tipo esoterismo o simili. Ecco, finché ci si muove qui è anche abbastanza facile riconoscere le dottrine sbagliate. Quando però si comincia ad andare su cose più complicate, molto spesso i cristiani, e soprattutto i cristiani ortodossi, lo fanno forse più di altri questo errore, i cristiani ortodossi tendono ad accettare idee sbagliate semplicemente perché gli vengono presentate loro in una maniera spirituale. Esattamente il modo in cui è andato finora la storia delle eresie all'interno della storia della Chiesa. E quindi quando noi seminiamo la parola in noi stessi, che vuol dire appunto anche studiarla un pochino, la parola di Dio, studiarla con i mezzi che ognuno di noi ha, quindi prima di tutto leggere o stare attenti quando viene spiegato, e in secondo luogo anche leggere, studiare tutta quella parte della tradizione della Chiesa, che sono le vite dei santi, che sono anche la storia della Chiesa, perché la storia della Chiesa insegna tantissime cose su cosa succederà nel futuro. Ecco, questo dovrebbe essere un dovere per ogni cristiano, oltre a tutte le altre cose, questo senza tralasciare tutto il resto. E quindi ricordiamoci che se noi vogliamo essere la terra buona di cui parla la parabola della domenica di oggi, questa terra buona ha sempre bisogno di essere zappata, arata, innaffiata e concimata. Il seme da solo, se no, non germoglia. La terra è buona quando ci è stato fatto tutto questo. Quindi noi, se non siamo terra buona, se noi ci accorgiamo di non essere terra buona, se noi ci accorgiamo di essere, di avere tante spine, di avere tanti sassi, ecco, noi dobbiamo lavorare su questo per permettere alla parola di Dio di scendere più in profondità in noi. E quindi se ci accorgiamo dei nostri difetti, dobbiamo essere noi per primi a cercare di ovviarli e di ripararli, a partire dalle cose semplici, la frequenza in chiesa, i digiuni, la lettura delle preghiere a casa e in chiesa, l'ascolto della Santa Scrittura, eccetera, eccetera. Questa è tutta cosa che noi dobbiamo fare per essere questa terra buona, perché questo chicco che scende dentro di noi possa germogliare e dare frutto, in modo che poi anche di noi magari si possa dire che siamo come santi, siamo diventate delle icone di Cristo, icone imperfette, ma sempre icone siamo. A Lui onore e gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.